Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto.
Chi è Davide Grasso?
Sono una persona che ha fatto attività politica in Italia per molti anni, e nei movimenti studenteschi, ecologisti. Poi a un certo punto, quando c'è stata la resistenza di Kobane, ho cominciato a guardare verso il Medio Oriente, verso il Kurdistan, la Siria e infine, circa un anno dopo, sono stato in diversi paesi medio orientali per fare un reportage. Ho deciso poi anche di arruolarmi nell'unità di protezione del popolo, YPG, che in quel momento combattevano contro lo Stato islamico cosiddetto ISIS, e quindi da allora mi sono poi, da quando sono tornato, occupato sempre di quell'argomento e quindi cerco anche a volte di fare informazione nei limiti delle mie possibilità su quello che succede in Siria.
Come descriveresti Rojava a una persona che non ne ha mai sentito parlare?
Ma Rojava è una regione nel nord della Siria dove la maggioranza della popolazione è curda e quindi è una minoranza linguistica rispetto, diciamo, all'insieme della popolazione siriana. E la particolarità è che un movimento di sinistra, socialista, democratico, che mette al centro la questione femminile, è riuscito in quella regione della Siria, nonostante durante la guerra, a far prevalere la sua visione. Quindi, mentre in questi 10 anni in Siria o ha prevalso il fascismo del regime di Assad oppure l'islamismo fanatico, il fondamentalismo di altri gruppi, in quella regione è riuscito a resistere un modello che in realtà è al momento, credo, sul piano della pratica politica, forse il più avanzato del mondo, solo che è sotto assedio e in questi anni in realtà è diventato non più curdo, ma si è proprio grazie alla guerra contro l'ISIS si è allargato e oggi non è più neanche solo il Rojava, che sarebbe il Kurdistan siriano, ma è l'amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est, che comprende circa un quarto della Siria. Ha una popolazione a maggioranza araba, ci sono anche importanti minoranze assire, caldee, cecene, turcomanne, assieme alla componente curda. Quindi è un modello multireligioso, multilinguistico, democratico, anche se purtroppo in guerra è sotto attacco sia da parte della Turchia, che per certi versi anche da parte del regime siriano, che è importante da sostenere e da conoscere.
Cos'è il confederalismo democratico?
Allora, il confederalismo democratico è un tentativo che questa sinistra curda, e in particolare il suo teorico principale, che è Abdullah Öcalan, che è anche il fondatore di un partito che agisce in Turchia e in Iraq, il PKK, è il modo, diciamo, il confederalismo democratico in cui questo movimento ha cercato di rispondere alla grande domanda, dopo il fallimento del socialismo reale e del movimento comunista, come si fa a dare voce a quella domanda di ribellione alla subordinazione di classe, di genere, coloniale nel mondo. Una domanda che continua a esistere, ma che non ha un linguaggio e soprattutto un programma e un progetto a cui ispirarsi al giorno d'oggi. E il confederalismo democratico è sostanzialmente un modo di intendere la democrazia in maniera contrapposta al concetto liberale e capitalista di democrazia e dall'altro lato di immaginare una forma di cooperazione e confederazione tra autogoverni locali, quindi con un sistema il più possibile a democrazia diretta, che in prospettiva possa porre nuovamente la questione del superamento della forma storica dello Stato-nazione, che anche appunto il comunismo in passato poneva come problema, perché secondo chi è d'accordo col confederalismo democratico, la forma dello Stato-nazione, oggi nella sua forma burocratica di impronta europea, è oggi qualcosa che non permette di risolvere i problemi dell'umanità.
Chi sono gli internazionalisti?
Ci sono, come noto, decine di migliaia di persone che in questi anni sono andate in Siria per lo più per commettere degli abusi, per far parte di gruppi allucinanti e mossi da volontà terribili. Ce n'è però una cospicua minoranza, diverse migliaia, che sono andati a sostenere questo specifico esperimento confederale nella Siria del Nord. Persone che, donne e uomini, che sono arrivate da tutto il mondo, letteralmente, da altre parti del Kurdistan, ma anche da altri paesi, da tutto il pianeta, o per stare nella società civile o nell'aspetto sanitario o con funzioni diplomatiche, di conoscenza e visita e spesso anche per combattere, secondo, diciamo, un po' l'esempio di quello che è stato fatto nella guerra di Spagna, che è quello che ha ispirato poi tutti coloro che hanno deciso di prendere le armi in Rojava, proprio perché si trattava di difendere una rivoluzione che tra l'altro deve molto anche alla tradizione appunto del socialismo e anche a quella dell'anarchismo. Benché non sia un progetto anarchico, comunque c'è un'eredità che guarda anche al passato della guerra di Spagna, affrontando dei nemici come l'ISIS, come altri gruppi jihadisti, come l'esercito turco, che sono di fatto, sia pure in un contesto culturale del tutto diverso, che quindi non deve essere identificato, però portano avanti quegli stessi valori di disvalori di famiglia patriarcale, ordine assoluto, stato assoluto, sottomissione assoluta, che erano proprio anche del fascismo. Quindi questo ha messo d'accordo persone che da tutto il mondo sono andate lì, in realtà spesso con un background esistenziale e a volte anche culturale abbastanza diverso.
L'ISIS che fine ha fatto?
L'ISIS non esiste più come staterello, come dire, autonomo, sebbene non riconosciuto a livello internazionale, che è esistito tra il 2014 e il 2019, proprio tra la Siria e l'Iraq, come tutti ricorderanno. È stato debellato nella sua parte siriana proprio dalle forze siriane democratiche, che sono l'esercito di cui anch'io ho fatto parte, quello in cui ha combattuto anche Lorenzo Orsetti, che è caduto proprio nelle ultime fasi della guerra contro l'ISIS. È stato debellato proprio da partire dalla guerra di Kobane fino ai giorni del martirio di Orso, nel giro di 5 anni, al costo di decine di migliaia di caduti nelle nostre fila. Però questo non vuol dire che l'ISIS sia scomparso come movimento, a parte il fatto che non solo l'ISIS, ma tutti questi gruppi salafiti, iper estremi islamisti, comunque hanno un concetto di Stato che non dipende dalla nozione di sovranità proprio del diritto internazionale, quindi dal punto di vista loro, il loro califfato esiste comunque dovunque ci siano i loro militanti in qualche modo, ma soprattutto questo movimento, l'ISIS, continua a essere forte in Siria e a portare avanti una guerriglia sia contro l'amministrazione autonoma di cui parlavo, sia contro lo Stato siriano. Esiste in Iraq ed è un pericolo ancora in Iraq, ma soprattutto in questo momento è molto forte in Mozambico, in Burkina Faso, e è vicino a gruppi che si muovono nel nord del Mali o in quelle regioni, e tra l'altro anche in Pakistan, in Afghanistan è presente. Quindi ecco, è una realtà di cui non si parla più soltanto perché non sta facendo degli attentati in Europa, ma presto è possibile che li rifarà, perché questo tipo di come dire, atteggiamento anche nostro come europei di interessarsi a queste cose soltanto in certi periodi è profondamente negativo e ci mette anche in pericolo.
Il 26 maggio si terranno le elezioni presidenziali in Siria. Qual è la situazione del paese?
Ma la situazione del paese è che appunto c'è un quarto, tutto il nord e nord-est, una parte anche rilevante dal punto di vista economico, che è appunto parte di questa amministrazione autonoma, inizialmente promossa dai curdi, adesso multilinguistica, fondata su un sistema di comuni, di assemblee popolari, di consigli cittadini, e che assicura anche un protagonismo, un'autonomia alle donne attraverso assemblee e istituzioni femminili in tutti i campi. Questa amministrazione però appunto controlla un quarto del territorio siriano, praticamente tutto il resto ormai è stato riconquistato dal regime di Bashar al-Assad, tranne la provincia di Idlib che anche grazie a un'invasione turca è governata da gruppi jihadisti di varia natura. Quindi diciamo che la maggior parte del territorio siriano oggi, se pensiamo alle province di Damasco, di Latakia, di Homs, di Hama, tutte queste province sono formalmente di nuovo sotto il controllo dello Stato. E il problema è che è un controllo dello Stato che è stato riguadagnato con dei bombardamenti feroci, con una guerra senza quartiere che ha colpito anche la popolazione, non soltanto i gruppi armati, ha agito appunto come una forza di conquista. E quindi di fatto la popolazione in questo momento, coloro che non sono morti, che non sono andati via dalla Siria come profughi, che non si sono rifugiati appunto nel Rojava o Idlib, coloro che in qualche modo non sono stati magari arrestati perché le carceri siriane sono piene di persone, bene, vivono nella paura, a meno che non siano sostenitori del regime per motivi ideologici o per altri motivi. Però ecco, quindi queste elezioni presidenziali non dovranno essere considerate sicuramente espressione reale di una manifestazione della volontà popolare, perché anche elezioni presidenziali in altri paesi possono essere fino a un certo punto, come dire, disegnare quella che è una volontà del popolo, ma in un contesto come quello siriano direi assolutamente non le prenderò, consiglio di non prenderle come un elemento per conoscere quello che pensano o desidererebbero i siriani.
La Danimarca vuole mandare via i rifugiati siriani. È il segnale di un cambio delle politiche europee nei confronti dei siriani che in questi anni sono stati accolti?
È possibile che questi paesi all'interno dell'Europa facciano queste mosse e che queste siano anticipazioni poi delle linee comuni. La questione di rimandare indietro i rifugiati in Siria non è poi così diverso dal fatto di mandare i vari migranti provenienti dalle coste libiche di nuovo in Libia. Cioè l'idea, per esempio, che la Libia sia un porto sicuro, sappiamo, è del tutto assurda, conoscendo quello che accade in quel paese. E dall'altro lato, pensare che una persona che è fuggita dalla Siria, magari perché lui o la sua famiglia o lei erano per qualsiasi motivo in un rapporto di ostilità con il governo siriano, ebbè, pensare che adesso possano essere rispediti indietro, si tratta di mandarli in un destino comunque terribile, perché quelle persone appena atterrano sul suolo siriano, la polizia si interesserà a loro e il loro destino potrebbe anche essere terribile. Quindi l'idea, penso, ipocrita è quella che, dato che gran parte, come dicevo, del territorio è controllato dal governo, gran parte del territorio non è più soggetto a scontri armati. Però non è affatto necessario che ci siano scontri armati perché le persone siano in pericolo, perché c'è una sola forza armata, che è quella del governo dello Stato siriano, che ha dimostrato benissimo in questi anni quale sia il suo atteggiamento nei confronti di chiunque sia anche soltanto sospettato per qualsiasi motivo di mettere in discussione lo status quo.
Puoi spiegarci in cosa consiste la sorveglianza speciale chiesta anche per te nel gennaio del 2019 dalla Procura della Repubblica di Torino?
Sì, la sorveglianza speciale deriva da storicamente da una legge del 1931, quindi in pieno regime fascista, nel nuovo codice Rocco firmato nel frontespizio da Benito Mussolini, erano introdotte alcune misure di prevenzione, per così dire, che tra l'altro erano poi il confino ed erano previste fondamentalmente per gli antifascisti. E si trattava di limitare la libertà degli individui in Italia senza processo, non sulla base dell'aver commesso un reato, ma sulla base delle loro idee, di quelle che si definiva la loro personalità, le loro intenzioni future, prevedibili dal regime. Dopo la Resistenza e con la nascita della Repubblica e la Costituzione, purtroppo, non solo in generale il Codice Rocco è ancora l'impianto del Codice Penale italiano, ma soprattutto queste misure di prevenzione così arbitrarie, così contrarie comunque a uno Stato di diritto, una garanzia per i cittadini, sono state mantenute, non sono state abolite. Anzi, nel 1956 e poi nel 2011 questa legge è stata modificata per adattarla ai tempi, per certi aspetti eliminando alcuni tratti più chiaramente fascisti, per altri però anche peggiorandola per certi aspetti rispetto al passato. Quindi la sostanza è che noi abbiamo ancora oggi questa legge sulle misure di prevenzione che permette attraverso l'avviso orale o il foglio di via o soprattutto la sorveglianza speciale di limitare la libertà e anche i diritti civili di qualsiasi cittadino soltanto sulla base di un pronostico che la polizia, in collaborazione con la magistratura inquirente, fa di questo cittadino. La sorveglianza speciale infine è stata proposta a tantissime persone. In Italia ogni anno migliaia di persone hanno la sorveglianza speciale per i motivi più disparati. Alcuni anche per motivi politici, in particolare qua a Torino ci sono in questo momento, ci sono state diverse proposte della Questura e della Procura di provvedimenti di questo tipo. È stata proposta anche per sei delle persone che sono andate a dare solidarietà in Rojava, tra cui il sottoscritto. Infine è stata applicata però all'unica donna che era coinvolta, Maria Edgarda Marcucci, che è sotto questo regime ormai da un anno. E quindi a cosa significa? Significa che lei deve tornare a casa alle 7 di pomeriggio, non può uscire fino alle 7 di mattina, non può allontanarsi e muoversi per l'Italia senza contattare i commissariati e avvisare la polizia dei suoi spostamenti, non può parlare in pubblico, non può avvicinarsi a locali pubblici dopo le 6 del pomeriggio. Insomma, è trattata appunto come un pericolo pubblico perché è stata bollata come socialmente pericolosa per la sua attività politica in Italia e anche indirettamente per quella in Siria. In realtà la cosa è iniziata perché lei è stata con le donne curde a combattere contro i jihadisti ad Afrin, quindi potete immaginare lo scandalo di questa vicenda. Quindi la sorveglianza speciale è una cosa che appunto anche il diritto di parola stesso, il diritto di riunione le è vietato, quindi va va anche a minare dei diritti umani, dei diritti fondamentali che sono tali anche per le convenzioni europee, e lo fa senza accusare una persona di un reato, senza dimostrare che abbia fatto qualcosa contro la legge, ma solo sulla base di un pronostico sulla sua personalità. Quindi è qualcosa che comunque dimostra che gli stati, anche liberal-democratici, si lasciano sempre uno spazio grigio per comportarsi da stati che loro stessi definirebbero autoritari quando ritengono che delle persone siano troppo originali, mettiamolo così, a livello politico, che magari possono essere un esempio troppo così forte, un esempio troppo positivo per tutta una serie di altre persone. Penso al caso appunto di Maria del Garda, di Eddy, nei confronti magari di tante giovani donne italiane, e quindi agiscono in questo modo.
A proposito di regimi liberali e dittature, di recente il Presidente del Consiglio ha definito Erdogan un dittatore. Quali sono i rapporti fra l'Italia e la Turchia?
Ma i rapporti tra l'Italia e la Turchia sono da sempre molto stretti perché tradizionalmente la Turchia, anche durante la guerra fredda, come noto, era il paese del Medio Oriente che era entrato a far parte della NATO, in quella regione era l'unico alleato diretto della NATO, di cui, come noto, anche l'Italia ha sempre fatto parte. Però ci sono dei motivi economici, come sempre, che si accompagnano a questi geopolitici o diciamo ne fanno parte. E c'è un grandissimo commercio su tantissimi beni tra l'Italia e la Turchia, come peraltro a livello geografico e culturale del tutto normale. Ci sono investimenti forti di banche come UniCredit, ma anche di aziende italiane, soprattutto nelle grandi infrastrutture, nelle grandi opere di cui Erdogan ha tappezzato la Turchia, soprattutto Istanbul in questi anni. E poi c'è il capitolo delle armi, perché l'Italia è uno dei maggiori fornitori di armi alla Turchia. Con armi non si intende ovviamente pistole o fucili da caccia, ma si intende soprattutto elicotteri, armamenti, tecnologie che sono utilizzate in operazioni militari, che la Turchia, tra l'altro, vorrei far notare, sta portando avanti esclusivamente contro i movimenti di opposizione curdi, sia dentro la Turchia che in Siria e in Iraq, o al limite aiutando i fratelli musulmani, i movimenti islamisti in Libia, e aiutando la guerra contro le minoranze armene in Azerbaigian. Quindi sono armi che comunque vengono utilizzate per una politica estera criminale. E chiaramente, benché gli italiani, del tutto giusto che siano in ottime relazioni con i turchi come popoli, si pone il problema che di fronte a un regime come quello turco, che negli ultimi anni ha distrutto intere città turche per reprimere l'opposizione, ha arrestato decine di migliaia di giornalisti, intellettuali, avvocati, persino militari e parlamentari, beh, magari si tratterebbe di interrompere queste relazioni per una, diciamo, ostilità non ai turchi o alle turche come popolo, ma al sistema, al potere, e in particolare lo scandalo che ci sia questo commercio di armi che prosegue, che non mi risulta affatto che comunque Draghi voglia mettere in discussione, perché lui stesso ha detto che con i dittatori bisogna cooperare, e soprattutto un commercio delle armi che il ministro degli esteri Di Maio aveva detto che era stato interrotto dopo l'invasione turca del Rojava del 2019, però questo atto era rimasto secretato, quindi io stesso più volte ho denunciato che probabilmente non era mai esistito, e infine si è saputo poche settimane fa, grazie a una trasmissione di presa diretta dove sono apparse delle interviste ai vertici militari turchi, che infatti questo commercio è sempre andato avanti come prima regolarmente. Questo la dice lunga su quanto possiamo dare credito, ecco, a figure come Di Maio.
Quali sono le principali sfide che attendono il Rojava?
Ma sono sfide enormi, perché Rojava appunto tra il 2018 e il 2019 è stato invaso per 2 volte, e ormai, oltre a tantissimi profughi dal resto della Siria, ha tantissimi profughi interni che vivono in condizioni agghiaccianti perché non c'è un aiuto internazionale. In più ci sono decine di migliaia di prigionieri dell'ISIS, che questa amministrazione deve sostanzialmente controllare e di cui si deve prendere cura in totale solitudine, perché non c'è di nuovo nessuna collaborazione della comunità internazionale, degli stati, che pure aveva approvato delle risoluzioni, ha condotto anche delle guerre, anche in collaborazione con le forze siriane democratiche, per sconfiggere quella realtà. E c'è un problema infrastrutturale, perché la Turchia ha anche bloccato non solo le merci nei confronti di quella regione, ma anche l'acqua, per cui c'è un'intera città, Hasaka, che si prevede entro pochi anni sarà disabitata perché è praticamente senza acqua. Quindi immaginate anche in una situazione di pandemia, appunto il virus ovviamente si diffonde anche lì, anche se per adesso apparentemente con una velocità inferiore a quella dell'Italia. Però ecco, le sfide sono economiche, sono organizzative, sono militari, sono soprattutto politico-diplomatiche, perché questa rivoluzione è l'unica nel mondo, diciamo come rivoluzione in senso egualitario, quindi è isolata sia in Medio Oriente sia nel mondo. Ci sono delle truppe russe, delle truppe statunitensi che si trovano nell'amministrazione, che fanno un'interposizione nei confronti della Turchia, ma il problema è che tanto la Russia quanto gli Stati Uniti sono proprio i paesi che hanno permesso negli anni scorsi alle truppe turche di entrare quando ritenevano fosse il momento. Quindi è un isolamento terribile. Io so che le condizioni sia economiche lì adesso sono molto difficili, nel senso che si mangia proprio poco e a volte, come dicevo, si beve anche poco, nel senso proprio dell'acqua. E poi è chiaro che il morale della popolazione, con tutte queste distruzioni, questi bombardamenti turchi che ogni tanto continuano, i jihadisti che si trovano a pochi chilometri da diverse città, è difficile, anche perché non esiste un movimento di alternativa, diciamo, nel mondo che possa dare solidarietà di fatto a Rojava, se non chiaramente chi lo fa, ma sempre in dimensioni così che a livello internazionale non possono che essere deboli, infine. E quindi questa è una situazione molto difficile. Vedremo come se questa rivoluzione riuscirà a resistere.
Grazie.
Grazie a voi.